Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccomi qua ancora una volta per stare con voi in questi minuti. Vi ricordo che ieri sera abbiamo letto al capitolo 8 del libro di Neemia che tutti i giudei rimpatriati furono invitati a radunarsi un certo giorno, a un certo orario, perché Esdra, che era il sacerdote e scriba, avrebbe letto davanti a tutti la parola di Dio che egli stesso aveva ricopiato, aveva custodito. Per questo venne preparata una tribuna in legno e Esdra vi salì. Quando iniziò a srotolare la pergamena per leggere, tutto il popolo si alzò in piedi, lodando il Signore e adorando. Esdra leggeva a voce alta perché tutti potessero udire. La lingua ebraica, però, a causa della deportazione, aveva subito dei mutamenti, e così, accanto al sacerdote, c'erano degli uomini che traducevano e altri uomini, nominati al versetto 7 del capitolo 8, che erano sparsi tra la folla e spiegavano tutto ciò che veniva letto. Questa grande assemblea era riunita alla porta delle acque, all'interno delle mura di Gerusalemme. Nel libro di Neemia, la lettura della parola di Dio portò a un risveglio. La lettura della legge, il chiedere e rispondere alle domande, portò il popolo a capire la legge. Stavano fermi, in piedi, ad ascoltare e quando sorgeva qualche dubbio, veniva chiarito. Proseguiamo la lettura con i versetti dal 9 al 12 da Neemia, capitolo 8. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba e leviti che insegnavano, dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio. Non siate tristi e non piangete». Tutto il popolo, infatti, piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore». Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I leviti calmavano tutto il popolo, dicendo: «Tacete, perché questo giorno è santo, non siate tristi». Tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a fare gran festa, perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Per il popolo, vissuto per 70 anni in cattività, era la prima occasione che aveva di ascoltare la parola di Dio. Nell'udirla si commossero e piansero. Esdra e Neemia li esortarono a riprendersi, a non essere tristi e a ringraziare invece il Signore perché stavano vivendo un giorno importante, bello, pieno di gioia. Li incoraggiarono a festeggiarlo con buoni cibi e bevande, condividendo tutto ciò con chi era nel bisogno. Mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro. Dovevano fare qualcosa per i poveri. Non siate tristi. Dovevano piuttosto rallegrarsi perché la gioia del Signore era la loro forza. In Filippesi 4, al versetto 13, Paolo dice ai credenti: «Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica». In Filippesi 4, versetto 4, aveva detto: «Rallegratevi sempre nel Signore». Ripeto, rallegratevi. Paolo stava dicendo ai credenti che la fonte stessa della forza, della potenza, era la gioia. Il segreto della forza è la preghiera, ma la fonte della potenza è la gioia. La parola di Dio dovrebbe renderti felice. La parola di Dio deve portarti gioia. Questa è una delle ragioni per cui Giovanni scrisse la sua prima epistola in 1 Giovanni 1, versetto 4, dicendo: «Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa». Alcuni manoscritti antichi leggono: «vostra gioia». Dio non vuole che ti diverta un pochino, Lui vuole che tu ti diverta moltissimo a leggere e a studiare la Sua parola. Studiare la Bibbia dovrebbe portare gioia nella vita. Se le cose non stanno così, beh, allora è meglio pensarci, perché c'è qualcosa che non va. Dovresti rivolgerti al Signore in preghiera e dirgli: «Signore, voglio che la Tua parola porti gioia nella mia vita. Qualunque nuvola ci sia, voglio che sia rimossa affinché io possa provare gioia nella lettura della Tua parola». Io spero che questo studio ti renda felice. A volte riceviamo lettere di persone che testimoniano come l'ascolto della parola di Dio per radio e lo studio fatto nella comunità o personalmente porta gioia anche in mezzo a tante difficoltà personali. La Bibbia, se lo permettiamo, può avere un effetto positivo su ognuno di noi. Una cosa importante da fare è applicare ciò che la Bibbia ci rivela. Vediamo, ad esempio, cosa successe al popolo di Israele. Leggiamo il passo conclusivo del capitolo 8 di Neemia, versetti che vanno dal 13 al 18. Il secondo giorno, i capi famiglia di tutto il popolo, i sacerdoti e i leviti, si radunarono presso Esdra, lo scriba, per esaminare le parole della legge. Trovarono scritto nella legge che il Signore aveva data per mezzo di Mosè, che i figli di Israele dovevano abitare in capanne durante la festa del settimo mese, e che in tutte le loro città e in Gerusalemme si doveva pubblicare questo bando: andate al monte a cercare rami d'olivastro, di mirto, di palma e di alberi ombrosi per fare delle capanne, come sta scritto. Allora il popolo andò fuori, portò i rami, e ciascuno fece la sua capanna sul tetto della propria casa, nel proprio cortile, nei cortili della casa di Dio, sulla piazza, davanti alla porta delle acque, e sulla piazza, davanti alla porta di Efraim. Così tutta l'assemblea di quanti erano tornati dall'esilio si fece delle capanne e abitò nelle capanne. Dal tempo di Giosuè, figlio di Nun, fino a quel giorno, i figli di Israele non avevano più fatto così, e ci fu grandissima gioia. Fu letto un brano della legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo. La festa durò 7 giorni, e l'ottavo si tenne una solenne assemblea, come prescritto. Il secondo giorno il popolo si radunò di nuovo per ascoltare ancora la lettura della legge di Dio. Vi si trovarono scritte le norme relative alla festa dei tabernacoli o delle capanne che Dio aveva dettate a Mosè. Durante questa festa il popolo doveva lasciare le proprie case e vivere in capanne fatte con rami e fronde di alberi. L'abitare nelle capanne doveva rammentare la cura amorevole e la protezione di Dio nelle lunghe peregrinazioni mentre Israele viaggiava dall'Egitto a Canaan. Da molto tempo ormai, come era avvenuto per molte altre prescrizioni di Dio, la celebrazione di questa festa era stata trascurata e dimenticata. Durante la lettura fatta da Esdra, il popolo rimase colpito a questo riguardo, così la festa delle capanne fu celebrata in modo solenne. Qui, ai giorni di Neemia, il popolo sta obbedendo alla legge che è appena stata loro letta. Avevano ascoltato la parola di Dio e stavano facendo ciò che comandava. Amica, amico, una cosa è leggere la parola di Dio e trarne gioia, ma quella gioia terminerà se non obbedisci a quello che hai letto e non lasci che compia la sua opera in te. Nel capitolo seguente vedremo che il risultato di questa lettura della Bibbia insieme a tutta la comunità fu il risveglio spirituale e non solo. I prossimi 2 capitoli del libro di Neemia, il 9 e il 10, hanno come tema la preghiera e il risveglio. Iniziamo dal capitolo 9, che ha a che fare con il tema del risveglio. Vogliamo chiarire per quello che intendiamo quando parliamo di risveglio. È una parola spesso capita male. Significa riprendere vita e vigore. Vuole anche dire ritornare a essere coscienti. Si riferisce a qualcosa che ha vita ma che lentamente svanisce, a volte fino alla morte, dove non c'è vitalità, e che dopo torna in vita. Può riferirsi anche alla coscienza assopita e successivamente risvegliata. Paolo parla della risurrezione di Cristo in Romani 14, al versetto 9, dice che Cristo tornò in vita, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia che dei viventi. Questo dà un buon significato al termine risveglio. Ovviamente il nostro uso del termine risveglio è limitato ai credenti. Si riferisce a credenti in cattiva salute spirituale che furono riportati alla vitalità, al vigore. Risveglio in questo capitolo è usato in quel senso. Ciò nonostante, sono sicuro che tanti di voi avranno sentito usare questo termine con significato più ampio per parlare anche di persone che vengono a Cristo. In realtà, una cosa dipende dall'altra. Non si può avere un periodo in cui tante anime sono conquistate per Cristo, ossia tante conversioni, se il popolo di Dio non è risvegliato. Nel capitolo 9 di Neemia vedremo un periodo di risveglio che segue la lettura della parola di Dio. Questa lettura probabilmente durò un bel periodo. Quanto tempo non saprei. Esdra, lo scriba, lesse dal pulpito alla porta delle acque e il popolo pianse e fece cordoglio. Non avendo mai sentito la parola di Dio, era naturale che ci fosse emozione quando fu letta. Ebbe su quelle persone un effetto straordinario e li portò a fare certe cose. Si resero conto di quanto erano mancanti nei confronti di Dio rispetto agli standard che il Signore aveva deciso per loro. Abbiamo visto nel libro di Esdra che ebbe un effetto anche su di lui stesso. Dobbiamo riconoscere che non ci può essere risveglio se non con la parola di Dio. Notiamo ciò che Dio fece per queste persone. Leggiamo i primi 3 versetti di Neemia, capitolo 9. Il 24° giorno dello stesso mese, i figli di Israele si radunarono, vestiti di sacco e coperti di polvere, per celebrare un digiuno. Quelli che appartenevano alla discendenza di Israele si separarono da tutti gli stranieri, si presentarono davanti a Dio e confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro padri. Si alzarono in piedi, nel posto dove si trovavano, e ascoltarono la lettura del libro della legge del Signore, loro Dio, per un quarto della giornata. E per un altro quarto essi fecero la confessione dei peccati e si prostrarono davanti al Signore, loro Dio. La parola di Dio fece sì che si rendessero conto del loro peccato. Il digiuno, i vestiti e la polvere dimostrava la loro sincerità. Seguì poi la confessione dei peccati e l'adorazione. Spesso i giovani criticano gli errori della precedente generazione, ma questo spirito di critica cesserà quando, convinti dalla parola di Dio, cominceranno a confessare quanto abbiamo tutti, giovani e vecchi, fallito. Noi e i nostri padri abbiamo fallito. Io e te non abbiamo diritto di dire niente se prima non abbiamo confessato i nostri peccati. Se non senti di avere peccati da confessare, allora amica, amico, hai bisogno che la parola di Dio te li riveli. Il popolo di Israele lesse la parola per un quarto della giornata. Poi agirono in seguito a ciò che avevano sentito, confessarono i propri peccati. Non puoi portare Dio al tuo livello. Tanti cercano di abbassare lo standard di accettabilità, così da rientrare in ciò che è considerato giusto. Non puoi nemmeno ottenere la perfezione che ti porterà al suo livello. Se dici di esserci riuscito, inganni te stesso. Non lo dico io, lo dice la Bibbia. Prima Giovanni, capitolo 1, versetti 8 e 9. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se leggi la parola di Dio, vedrai che sei un peccatore. Quando te ne renderai conto, vorrai confessare i tuoi peccati. Confessione significa essere d'accordo con Dio, invece di offrire scuse o razionalizzare le nostre azioni. Confessione è dare il giusto nome a ciò che facciamo e pensiamo, peccato. Quando lo facciamo, abbiamo confessato i nostri peccati e Dio è fedele e giusto da perdonarci. Ricorderai che Gesù lavò i piedi ai suoi discepoli. Questo è ciò che sta facendo oggi alla destra del suo Padre in cielo, ci purifica. Non si può camminare oggi per le strade senza sporcarsi la mente o gli occhi o le orecchie. Forse sporchi anche mani e piedi. E allora andiamo da Dio in confessione. Dopo la festa degli azimi, Gesù si alzò e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli. In Giovanni 13, versetto 8 è scritto: Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». Ci sono oggi tante persone che tentano di servire Dio, ma non stanno camminando nella luce della sua parola. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui, ma camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Dice così l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 1, versetti 6 e 7. Non è come cammini, ma dove cammini che è importante. Quando cammini nella luce della parola di Dio, vedi che non soddisfi i suoi requisiti. Quando lo capisci, vai da Lui, vai dal Signore, confessando i tuoi errori, i tuoi peccati. E se non lo fai, Lui ti dirà: se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. Cioè, non avrai comunione con Lui. Perciò il popolo di Israele passò un quarto della giornata a leggere la parola e un altro quarto a confessare i propri peccati. Anche ai giorni nostri la parola di Dio ha un effetto sulla vita delle persone che confessano a Dio i propri peccati, e credo che in seguito alla confessione del loro peccato aggiustano dove hanno fatto dei danni. Questo è un fatto privato, ma è la strada per il risveglio, non ce n'è nessun'altra. Dobbiamo renderci conto che non possiamo dissociarci dagli altri. Nota che Neemia dice che quando si alzarono, essi confessarono e dissero: «Noi abbiamo peccato». È importante capire questo tipo di confessione. Il risveglio cominciò come questione personale. Charles Finney disse che il risveglio non è un miracolo, ma che le condizioni per il risveglio devono essere soddisfatte. Si può disegnare un cerchio, entrare nel cerchio e dire: Signore, comincia un risveglio in questo cerchio, ed è lì che potrà esserci. Dopotutto, il profeta Elia visse un risveglio tutto da solo, e ci sono stati altri uomini che hanno soddisfatto queste condizioni per il risveglio. Queste persone che ascoltarono la parola di Dio letta da Esdra soddisfarono le condizioni per un risveglio, e ci fu una grande benedizione. Proseguiamo leggendo i versetti dal 4 al 15 da Neemia, capitolo 9. Yesua, Bani, Cadmiel, Sebania, Bunni, Serebia, Bunni e Kenani salirono sulla tribuna dei Leviti e invocarono ad alta voce il Signore, loro Dio. I Leviti Yesua, Cadmiel, Bani, Casabneia, Serebia, Udia, Sebania e Petaia dissero: alzatevi e benedite il Signore vostro Dio di eternità in eternità. Si benedica il tuo nome glorioso, che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni lode. Tu solo sei il Signore. Tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose, e l'esercito dei cieli ti adora. Sei tu il Signore Dio che hai scelto Abramo, lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei e gli hai dato il nome di Abramo. Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai concluso un patto con lui, promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, dei Ferezei, dei Gebusei e dei Girgasei. Tu hai mantenuto la tua parola, perché sei giusto. Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai udito il loro grido presso il Mar Rosso. Hai operato miracoli e prodigi contro il Faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il popolo del suo paese, perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con prepotenza. Così ti sei fatto un nome come quello che hai in questo giorno. Hai aperto il mare davanti a loro, ed essi sono passati in mezzo al mare all'asciutto. Tu hai gettato nell'abisso quelli che li inseguivano, come una pietra in fondo ad acque vorticose. Di giorno li guidavi con una colonna di nuvola, e di notte con una colonna di fuoco, per illuminare loro il cammino da percorrere. Sei sceso sul monte Sinai e hai parlato con loro dal cielo, dando loro prescrizioni giuste e leggi di verità, buoni precetti e buoni comandamenti. Hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato e hai dato loro comandamenti, precetti e una legge per mezzo di Mosè, tuo servo. Davi loro pane dal cielo quando erano affamati e facevi scaturire acqua dalla roccia quando erano assetati. Hai detto loro che andassero a prendere possesso del paese che avevi giurato di dar loro. Abbiamo visto che la lettura pubblica della legge si protrasse per diversi giorni e provocò un generale risveglio fra i giudei, i quali presero a digiunare, a confessare i loro peccati e a lodare il Signore per ciò che aveva fatto per il suo popolo. L'esaltare e lodare il nome santo e altissimo di Dio porterà al risveglio. Gli israeliti lodarono Dio per il modo in cui egli aveva guidato i loro padri in passato. Glorificarono Dio per Abramo e come Dio lo aveva preservato in Canaan. Lo lodarono per come aveva portato la loro nazione fuori dall'Egitto, li aveva guidati con miracoli nel deserto, protetti, li aveva preservati. Hai mai tu ringraziato il Signore per il fatto che vivi in un paese libero? Dove non devi nasconderti e puoi parlare agli altri della tua fede? Dove puoi trasmettere la parola di Dio per radio, come stiamo facendo ora? Il popolo di Neemia era contento di essere israelita. Riconoscono non solo che Dio è loro creatore, ma anche loro Redentore. Ringraziano Dio per la redenzione che li raggiunse nel momento che Dio li portò fuori dall'Egitto. Queste sono due cose per cui dobbiamo ringraziare Dio. È il Creatore. Questo è il suo universo. Lo ringraziamo per questo. Dovremmo anche ringraziarlo per averci salvato, ci ha redenti. A proposito, gli hai detto che lo ami. Dovremmo farlo. Non aspettare di essere in chiesa domenica mattina per cantare le sue lodi. Proprio adesso, dove ti trovi, puoi lodare il Dio da cui viene ogni benedizione. È il Creatore. Mi ha dato tutto ciò che è materiale e fisico. Così lo ringrazio. E mi ha anche salvato. Ha salvato me, un peccatore. Come lo ringrazio per questa cosa meravigliosa. E incoraggio anche te a ringraziare Dio perché Lui, il Signore, ti ama. E con questo invito a riflettere sul suo amore io voglio lasciarti, quindi ti rinnovo l'appuntamento a domani sera. Ciao e buonanotte.